Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Non solo sport, il programma sportivo della Radio Vaticana in diretta del canale 105 Live. Salutiamo subito in collegamento dalla redazione sportiva di Milano il nostro Massimiliano Castellani, giornalista sportivo di Avvenire. Massimiliano, buona serata.
Buona serata Luca, buona serata a tutti.
Calcio in primo piano. Dobbiamo dire che ci sono un po' di nervosismi diffusi tra vari presidenti delle massime squadre del campionato di calcio italiano. Perché?
Ma perché i presidenti investono molto e quindi pretendono, essendo degli uomini di azienda, che i risultati arrivino subito, cosa che nel calcio invece esiste anche in lungo periodo. E poi ci sono anche molti presidenti che probabilmente guardano alla propria società solamente come un altro business e non sempre invece con delle ragioni propriamente di cuore.
Andiamo un po' nel particolare. A Napoli c'è una diatriba tra De Laurentiis, che è un imprenditore del cinema italiano, del grande cinema italiano, patron del Napoli, e il direttore sportivo Marino. Tra l'altro, ieri sembrava si potesse parlare di un licenziamento, in realtà oggi Marino è a Roma ad incontrare De Laurentiis. Che cosa succederà?
Ma ci sarà un bel divorzio consensuale, secondo me, perché ormai le parti non c'è più la reciproca stima. Dopo 5 anni, forse giustamente, era giusto che le due persone si potessero staccare, cioè De Laurentiis e Marino. Credo che sia stato un po' di cattivo gusto il modo plateale con cui l'ha fatto ieri, prima e durante la partita con il Napoli, tant'è che Marino ha dovuto abbandonare lo stadio proprio per un moto d'orgoglio. Quindi secondo me da parte di Laurentiis c'è stata una sceneggiatura un po' sbagliata, che è tipica però, come ti dicevo prima, dell'uomo businessman, dell'uomo che conosce bene i cast cinematografici e ancora non conosce bene quelli calcistici.
Castellani, andiamo a Firenze. Della Valle si dimette da presidente della Fiorentina, la famiglia Della Valle resta però nella società, però a Firenze si chiede la famosa cittadella dello sport, che il sindaco di Firenze Renzi individua nella zona di Castello, una zona che però a suo tempo era stata ed è tuttora bloccata dalla magistratura per altri aspetti. E la cittadella dello sport significa il nuovo stadio, centri commerciali, cinema, parchi, cioè business. Anche in questo caso i presidenti protestano e ancora a maggior ragione il business è elemento per mandare avanti una squadra di calcio.
Beh, in questo caso è proprio il classico braccio di ferro tra la proprietà della Fiorentina, la famiglia Della Valle e il comune di Firenze. Ora, chi ha ragione o meno non sta a noi qui dirlo, no, in questa sede, Luca, però credo che un tifoso un pochino più attento, con gli occhi ben aperti, capisce che anche in questo caso ci troviamo di fronte a delle ragioni di mercato, a delle ragioni di speculazione finanziaria, in cui poi una cittadella dello sport diventa un'altra azienda all'interno della società fiorentina. Diciamo che il sistema è molto simile a quello inglese, però secondo me bisognerebbe che si fosse più espliciti, nel senso che i presidenti di calcio la smettano di piangere miseria e dire che il calcio è una rimessa. Il calcio è un grandissimo business nel momento in cui si accorpano certi tipi di interessi.
A Roma domani sarà presentato il nuovo stadio della Roma e già c'è un'alzata di scudi del WWF che dice è un'operazione speculativa che cela interessi privati. Sono tutte diatribe nelle quali noi castellani non entriamo, ma che sono ben lontane dal mondo dello sport, dal godersi una sana partita di calcio, perché anche in questo caso la Roma sembra affidare al nuovo stadio la possibilità di rimanere a galla o comunque di essere in qualche modo più appetibile per una eventuale vendita.
Sì, io penso che anche in questo caso stanno confezionando un pacco dono per la prossima proprietà che in questi ultimi anni non si è mai vista, si è sempre paventato dall'investitore americano fino alle ultime vicende di quest'estate con il gruppo romano che poi non si è inserito. Quindi secondo me siamo in un momento di grandissima confusione in cui poi il fattore tecnico viene messo in secondo piano, il campo diciamo che diventa veramente un appendice di questo sport.
In tutto questo la politica che guarda allo sport che ruolo gioca, Castellani?
Ma un ruolo fondamentale, perché come vedi poi dopo alla fine nel braccio di ferro con le proprietà, con le famiglie che sono le proprietarie di questi club, si inseriscono i comuni, si inseriscono i sindaci e non escludo che si inseriscono anche, diciamo, dei personaggi forti del palazzo a Roma che hanno più o meno i loro interessi a gestire un certo tipo di situazione o a favorire certi tipi di proprietà.
Per il caso Roma, ad esempio, Roma e Lazio, perché anche la Lazio prossimamente presenterà un progetto per il nuovo stadio, ma il vecchio caro Stadio Olimpico di Roma, che fine farà?
Beh, è uno stadio che tra l'altro sono stati investiti miliardi e miliardi non più tardi di 20 anni fa, nel 90, e secondo me è anche uno degli stadi che ancora regge meglio sul palinsesto nazionale. Chi può dirlo? Io penso che ci sia tantissima confusione e che ha fatto forse male anche a Roma questa organizzazione dei mondiali di nuoto, perché si è voluto dare un po' l'impressione prima di una città allo sbando da un punto di vista degli impianti e adesso invece si vuole costruire una città dello sport allargata fino alle periferie e fino al mare. E secondo me invece bisognerà guardare un po' quelli che sono anche i problemi reali del paese, che in questo momento forse ha bisogno di altre strutture piuttosto che di impianti sportivi, ha bisogno magari dei campetti in periferia per i giovani e non dei megastadi.
D'accordissimo, tra l'altro tu hai citato il caso del nuoto e c'è polemica anche a Ostia, perché il nuovo stadio del nuoto a Ostia sembra che, anziché essere aperto alle esigenze della popolazione locale, così come era stato promesso, la federazione lo abbia in qualche modo voluto gestire diversamente, aprendolo sì alla popolazione, ma non nella maniera in cui era stato promesso all'inizio. Tra l'altro vengono fatte anche all'interno, era notizia della stampa romana, vengono fatte delle feste private chiuse alla cittadinanza. Quindi anche qua il servizio pubblico di una realtà come quella dello stadio del nuoto a Ostia ne risente moltissimo.
No, ti ripeto, penso che c'è spesso in Italia un eccesso di pubblicità e un eccesso anche di euforia di fronte a degli eventi. Poi finito l'evento, come è stato il caso di Italia 90, ci ritroviamo invece con delle macerie, perché oggi abbiamo gli stadi più brutti d'Europa e soprattutto i più insicuri. Adesso si stanno togliendo le barriere anche fra le tifoserie e poi magari al primo scontro fra le opposte tifoserie si dirà che si è sbagliato a togliere le barriere di separazione. Secondo me c'è in atto una grandissima confusione e spero che ci sia presto un intervento con dei progetti che siano dei progetti soprattutto trasparenti in funzione futura.
La domanda qua è d'obbligo, anche se è difficile, mi rendo conto, dura. In questo caso si può parlare di servizio pubblico, tutto questo discorso che noi abbiamo fatto, o di uno sport che di volta in volta viene gestito secondo particolari interessi o opportunità?
Beh, è uno sport che viene messo sotto tutela da parte della politica, da parte dell'opinione pubblica e soprattutto di quelli che sono gli interventi, diciamo, del palazzo soprattutto romano. E secondo me in questo caso, se vogliamo veramente imitare il modello...
Non solo del Palazzo Romano, questo dobbiamo dirlo.
No, però io credo che se vogliamo veramente imitare il modello inglese da un punto di vista della cultura sportiva e degli stadi efficienti, è bene che siano i privati che iniziano a finanziare le loro iniziative senza doversi sempre appoggiare appunto ai politici e a quelli che sono gli escamotaggi della politica.
E qui altro aspetto da aprire è il tema della cultura sportiva, che oggi in Italia, da questi esempi che abbiamo citato, è drammaticamente assente.
Beh, io penso che finché dopo 5 partite, 6 partite, un presidente mette sotto scacco un'intera società e decide per tutti, senza mai valutare il fatto tecnico, faccio presente una cosa: De Laurentiis si potrà avere anche le sue ragioni, ma è rientrato in Italia alla 4ª partita di campionato, fino ad allora non aveva nemmeno visto la sua squadra. Questo ti fa capire quale sia l'attaccamento che possono avere spesso i dirigenti nei confronti delle proprie società. Così come trovo assurdo che un Della Valle non si presenti a un derby Livorno-Fiorentina.
Temi delicati. Tra l'altro a Napoli anche Donadoni sembra in queste ore in sospeso, non si capisce bene quello che potrà succedere. Anche questo non fa bene a un gruppo, a una comunità sportiva.
Penso che Donadoni, se avesse un moto d'orgoglio, dovrebbe dimettersi subito. Per il semplice fatto che la dichiarazione nei suoi confronti da parte di De Laurentiis è stata molto, molto netta, molto schietta e inequivocabile, cioè lo ha scelto in un momento molto casuale.
Altro tema, Castellani, scusami se ti interrompo, ma il tempo a nostra disposizione è poco e le tematiche che vogliamo affrontare magari soltanto come un'idea sono tante. C'è il tema della tessera del tifoso e anche qua dovremmo aprire un dibattito, perché non, al di là dei tifosi, dei gruppi ultras che protestano, anche le società, è una mia personale opinione, vorrei sapere anche la tua, non sembrano così entusiaste di questa tessera voluta dal Ministero degli Interni.
Ma non sono entusiasta perché purtroppo, come al solito, è stato fatto un servizio all'italiana, nel senso che le piccole e medie da questo tipo di intervento verrebbero danneggiate ulteriormente sul fronte, diciamo, della presenza degli spettatori. La testa del tifoso, loro hanno capito che potrebbe essere ancora di più un incentivo al tifoso da salotto, con il discorso delle pay TV che verrebbero ancora di più facilitate nell'operazione di divulgazione delle partite. E quindi in questo caso, diciamo che a guadagnarci sarebbero sempre le 3-4 grandi e loro farebbero ancora la solita vita, diciamo, miseranda da un punto di vista del ritorno economico, perché con tipo di trasferte controllate, con sempre meno gente che li seguirebbe, diciamo che sarebbe una penalizzazione e in casa e chiaramente nelle partite esterne. Questo è il messaggio che è passato fra le piccole e medie e questo è il fronte che, diciamo, di sbarramento che verrà portato avanti non so fino a quando, fino a che non ci sarà un intervento drastico del governo.
Castellani, sulla tessera del tifoso però, a mio giudizio, c'è una certa confusione, anche perché sembrerebbe la tessera del tifoso una brutta copia del biglietto nominativo, cioè quando noi oggi andiamo allo stadio diamo nome e cognome per quanto riguarda il biglietto, poi esatto, c'è la tessera del tifoso. Anche qua come stanno le cose secondo te?
Ma sanno che anche in questo caso si crea una confusione estrema perché dei casi paradossali, ma che non sono circoscritti, come in alcuni stadi in cui sono entrati personaggi sotto nomi tipo Giacomo Leopardi o Alessandro Manzoni, si sono verificati dei casi di personaggi colti dal DASPO, cioè dal divieto per delle infrazioni, degli atti violenti che hanno commesso, a entrare in uno stadio prima di 3 anni e sono riusciti a far la franca lo stesso. Quindi diciamo che da una parte si parla di tessera del tifoso come una sorta di schedatura troppo severa e quasi criminalistica e da una parte invece ci ritroviamo ancora con un biglietto nominale in forma di bancomat, il quale può tranquillamente far entrare chiunque senza un adeguato controllo.
Lasciamo il calcio per oggi, andiamo ad aprire la pagina del ciclismo, perché da tempo si dice che lo sport italiano non vada molto bene a livello internazionale e anche nel ciclismo tutti speravano in un'affermazione ai campionati del mondo degli azzurri, in realtà questo non è avvenuto.
Beh, non è venuto, però oggi ho sentito delle critiche anche un po' forti nei confronti di Ballerini, CT azzurro della nostra nazionale. Abbiamo piazzato un cuneo d'ottavo, vince soltanto uno, ha vinto a sorpresa, tra l'altro un po' una sorta di meteora questo Evans, ottimo corridore ma non certo un fuoriclasse. E cosa possiamo dire? Insomma, venivamo da 3 vittorie di fila, ci eravamo abituati troppo bene. Se avessimo fatto la 4ª vittoria saremmo entrati addirittura nei Guinness del ciclismo. Quindi, secondo me, in un momento in cui il ciclismo soffre per tutte le vicende legate al doping e a tutta una sorta, diciamo, di malaffare, credo che dobbiamo accettare invece il verdetto della pista di Mendrisio, della strada di Mendrisio e pensare all'anno prossimo.
Stiamo parlando naturalmente dei mondiali di ciclismo, tra l'altro questo australiano è il primo australiano a vincere un campionato del mondo di ciclismo su strade italiane.
Sì, a dimostrazione appunto anche di questa forza del ciclismo, della sua universalità, un ciclismo che è arrivato ovunque, in tutte le strade del mondo, si corre perfino un giro dell'Africa in Burkina Faso con una serie di corridori fantastici che magari sarebbe bello un giorno poterli vedere anche inseriti nelle squadre professionistiche europee.
Per chiudere questo collegamento con te dalla redazione di Avvenire di Milano, andiamo a vedere quello che è successo oggi al centro tecnico di Coverciano a Firenze, perché si è tornati in un convegno a parlare di SLA. Il titolo di questo convegno era SLA, realtà e speranze. Tra l'altro c'era anche il CT della nazionale di calcio italiana, Marcello Lippi.
Sì.
Che cosa dire di questa sindrome laterale amiotrofica, di quello che non si è ancora detto? La ricerca medica a che punto è, Castellani?
Beh, innanzitutto mi dai lo spunto per farmi un attimo di pubblicità, perché il 29 ottobre esce in libreria un mio libro che si intitola proprio Il morbo del pallone, in cui faccio il punto dopo 10 anni di indagini su queste situazioni. Abbiamo tantissimi malati. Il punto che tu mi chiedi è che siamo anche in questo caso nell'ambito un po' del mistero e anche un po' della confusione, nel senso che l'incidenza nella popolazione calcistica è superiore in maniera esponenziale di 20-30 volte rispetto ai malati nel mondo. E questo, diciamo, comporta una necessità di incentivare la ricerca e soprattutto di andare un po' più a fondo su quelle che possono essere le connessioni con il mondo del calcio. Oggi Lippi ho sentito che si è riferito a una recente ricerca in cui il calcio viene fatto praticamente salvo, cioè non avrebbe nessun tipo di legame con la malattia, mentre invece quella stessa ricerca che lui citava parlava del fatto che ci possono essere delle condizioni epidemiologiche particolari legate addirittura a dei pesticidi. Ebbene, i pesticidi potrebbe essere una delle cause scatenanti che ha portato alla morte di tantissimi calciatori.
Castellani, per chiudere, cosa leggeremo domani nelle pagine sportive di Avvenire?
Ma io punto molto sul fatto di questo momento di grandissima confusione creata dai presidenti, quindi tutte le bizze dei presidenti, diciamo.
Il tema di oggi anche del nostro programma.
Sì, il tema del nostro programma è soprattutto partendo da De Laurentiis, arrivando a Zamparini, che fino a 2 mesi fa con Zenka diceva che il Palermo era da scudetto e oggi invece dice che è una squadra di retrocessione.
Tra l'altro oggi è tornato a parlare anche Zeman, che dice che Mourinho è un allenatore mediocre che sa gestire molto bene la stampa, però anche i giocatori.
A me Zeman sta molto simpatico, che a proposito nel dibattito e nella grande crociata contro le sostanze dopanti e tutto ciò che c'è di losco nel calcio, ci ha sempre appoggiati e credo che sia una persona stimabile per questo. Però penso che sul piano tecnico Mourinho potrebbe dire la stessa cosa di lui.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, alla prossima settimana e buona serata.
Grazie a voi.
Noi proseguiamo questo programma del lunedì, programma sportivo della Radio Vaticana Non Solo Sport, con il nostro collega Davide Dionisi. Due interviste che ascolteremo tra poco. La prima riguarda una nuova forma di calcio partecipato, un club di calcio gestito direttamente via internet. L'iniziativa è nata ad Altamura, si chiama Tifoseria Attiva ed è promossa dall'associazione Ultrattivi in collaborazione con il Ministero della Gioventù, la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, la Provincia di Bari e il Comune di Altamura. Ascoltiamo questa intervista realizzata da Davide Dionisi.
Nasce ad Altamura, in provincia di Bari, Tifoseria Attiva, un progetto innovativo e unico nel suo genere, promosso dall'associazione ASD Ultrattivi, in partnership con l'assessorato alla trasparenza della Regione Puglia, che lo finanzia nell'ambito del programma giovanile Principi Attivi, e il Ministero della Gioventù. L'iniziativa dà la possibilità a tutti gli appassionati di diventare presidenti, dirigenti e allenatori di una vera squadra di calcio che verrà gestita direttamente dalla community via web. Esperienze simili già esistono e sono già state fatte in Inghilterra e in Israele. Ne parliamo oggi con il presidente dell'associazione, Giacinto Fiore.
L'idea è molto semplice, ma al contempo molto molto ambiziosa. Abbiamo l'idea di riprenderci gli spazi del calcio e soprattutto riprendere i valori veri, quelli dello sport puro e leale. Abbiamo l'esigenza di raggiungere almeno 5.000 persone che non soltanto nella città di Altamura, ma in tutta Italia hanno voglia di partecipare in maniera attiva a questo progetto, che prevede appunto la gestione da parte degli stessi tramite internet di una vera squadra di calcio. Per intenderci, ci sarà la possibilità da parte dell'utente di poter votare, dare un giudizio sulla prestazione di ogni singolo giocatore, ma anche di votare il mister piuttosto che la dirigenza stessa. In più daremo la possibilità agli utenti di dare la propria formazione da mettere in campo, che sarà confrontata invece con quella del mister. Quindi un vero modo per partecipare in maniera attiva e togliere dagli stadi il marcio che purtroppo, come sappiamo, si vede tutti i giorni.
Ecco, ma dal punto di vista tecnico, come siete organizzati, ma anche dal punto di vista del supporto economico? Noi appunto sappiamo che club importanti e meno importanti si reggono purtroppo solo ed esclusivamente su questa voce.
Questa è un'ottima osservazione. Noi, come tu hai anticipato, il progetto è stato finanziato inizialmente con un contributo regionale che viene anche da lontano, dal governo italiano, di partecipazione attiva. Il progetto era Principi Attivi. C'è un contributo a fondo perduto che stiamo utilizzando per la costruzione, la messa a punto del sito internet, che è un software a tutti gli effetti che gestirà il meccanismo di gestione tra la società e i tifosi. Per quanto riguarda la parte economica, considera che abbiamo già uno sponsor importante a livello nazionale che ci sta supportando e sta dando un po' di linfa al nostro progetto. In più abbiamo idea di sponsorizzare, di dare la possibilità alle aziende, ma anche alle attività commerciali, di sponsorizzare il singolo giocatore, ma vado ancora più in profondità, di sponsorizzare la maglia dell'attaccante piuttosto che del difensore, così come il pantaloncino o il calzettone. Ecco, ci sarà proprio un rapporto personale tra il giocatore e anche l'attività che vuole sponsorizzare il nostro progetto. È chiaro, l'utente, per poter aderire al progetto nella fase successiva, quando ci sarà da gestire la vera squadra di calcio, avrà necessità di versare versare una quota annuale di partecipazione di qualche decina di euro.
Fiore, se non vado errato, voi avete veramente realizzato un sogno non solo della tifoseria locale, ma a questo punto cercherete di risolvere veramente o realizzare i sogni di quella che sarà, di quella che è la tifoseria su scala veramente nazionale, quella di diventare tutti CT.
È vero, è proprio così. Considera che attualmente siamo già 200 persone che credono nel nostro progetto, che hanno deciso di iscriversi gratuitamente, di aderire gratuitamente al nostro sito. Il nostro obiettivo è di arrivare almeno a 5.000 persone. Appena siamo a quel punto metteremo subito in campo una società di calcio con dei giocatori veri, con una squadra vera che sarà messa chiaramente in una categoria. Non partiremo di certo dalle categorie quelle più ambite, che possono essere la Serie B piuttosto che la Serie A, ma cercheremo di partire da una categoria che ci dia la possibilità di conoscere a fondo lo sport e di infondere nuovi e i sani principi e i valori dello sport a partire da quelle categorie.
Facciamo un passo indietro. L'iniziativa nasce anche dall'esperienza sportivamente negativa ma culturalmente educativa di una squadra, appunto la Leonessa Altamura, che nel campionato di eccellenza 2007-2008 venne sempre sconfitta e prese tanti gol, se non vado errato 299 contro gli 8 realizzati.
È vero, 299 gol subiti, ma tanti applausi di simpatia e di incoraggiamento. È l'essenza dello sport quello che si fa per non sempre per vincere, ma anche per partecipare, dico io. L'esempio è stato appunto quello di una squadra di operai che, seppur le condizioni economiche erano davvero molto molto ristrette, hanno deciso di continuare sino alla fine, fino all'ultima giornata. Non si sono tirati indietro nemmeno per una partita e hanno continuato ad onorare il gioco e la partecipazione allo sport. E da quell'esempio che infatti eravamo, io ricordo come fosse adesso, eravamo in auto, ascoltavamo la radio e si parlava del progetto di un italiano, Giorgio Frantini, che in Spagna ha già avviato positivamente questo progetto. In Spagna a Madrid c'è una squadra che si chiama Tres Cantos, che è gestita attualmente da quasi 5.000 persone che versano una quota annuale per gestire la società di calcio. Beh, io mi sono detto insieme ai miei amici, non è possibile evitare o non pensare di fare questa cosa anche ad Altamura. Considera che, Davide, non siamo un gruppo di ultra, ma siamo un gruppo di esperti in marketing e comunicazione e un gruppo di esperti in sport a 360 gradi. Il nostro direttore tecnico Giuseppe Clemente fa parte di quel gruppo della Leonessa Altamura che ha giocato così tante partite prendendo tanti gol.
Fiore, a questo punto vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori come si fa per partecipare a Tifoseria Attiva?
Grazie, partecipare è davvero molto semplice, basta andare sul sito www.altamuracalcio.it, nella sezione aderisci, c'è la possibilità di aderire gratuitamente al progetto in questa fase e iniziare a contare quanti sono le persone che effettivamente credono in questa possibilità. Poi il gioco si farà sul serio e diventeremo tutti quanti effettivamente presidenti, allenatori e dirigenti.
A quando questo esperimento in una squadra di Serie A?
Beh, noi abbiamo l'obiettivo che a marzo raggiungere i 5.000, pertanto la prossima stagione sarà sicuramente una stagione in Serie D, mi auguro, per cui 5 anni e siamo in Serie A.
Grazie Fiore, buon lavoro e auguri per questo nuovo progetto.
Grazie a tutti.
Ma restiamo in collegamento con il nostro Davide Dionisi, perché ora andiamo a parlare del memorial intitolato a Papa Giovanni Paolo II, riservato a formazioni primavera. Vi partecipano 4 squadre, Sampdoria, Siviglia, Lazio e Roma, e inizierà domani, martedì, presso il centro sportivo Onesti dell'Acqua Cetosa. Davide Dionisi ha raggiunto al telefono Carlo Tavecchio, che è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ascoltiamo.
Presidente, allora, il ricordo di Giovanni Paolo II nel segno dei giovani. Domani parte a Roma la 5ª edizione del memorial intitolato al compianto Papa Wojtyła. Ecco, ce ne vuole parlare?
Dunque, intanto questa è la 5ª edizione di questo importante memorial, che solo il prestigio del nome la dice lunga su tutta questa kermesse che si sta facendo. Rappresentare con tanto Papa un torneo sportivo per il mondo dilettantistico è un onore incommensurabile. Credo che i giovani che partecipano a questo torneo di squadre dilettantistiche e professionistiche si impegneranno al massimo nel rispetto delle regole, ed è un segnale di indirizzo strategico anche al mondo che trova nel calcio delle regole umane, di comportamento e anche di saper vivere, e poi con una cultura della vittoria e della sconfitta. Credo che questo sia un grande appello che viene fatto al mondo giovanile.
Viene appunto nel segno dei giovani questo torneo e viene appunto a seguito proprio di una recente statistica che sottolinea come il nostro paese è ancora in ritardo per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani nello sport, nel calcio in particolare, Presidente.
Guardi, noi abbiamo nel calcio italiano più di 1.300.000 utenti. E deve sapere che ognuno di questi ha come obiettivo di arrivare a praticamente giocare nella massima divisione, nei campionati professionistici. I giovani purtroppo, per una filosofia che è una filosofia imprenditoriale, una filosofia che ormai ha preso piedi in Europa, che è una filosofia di più mercantile che sportiva, non vengono utilizzati, soprattutto quelli dei vivai. Ci troviamo addirittura società in Italia che hanno 15-20 elementi stranieri o addirittura 15 elementi professionistici, ma senza un giovane schierato in campo. Ai dilettanti sta facendo correndo i ripari e stiamo valutando l'ipotesi di chiedere l'obbligatorietà dell'utilizzo dei giovani dei vivai. Questo è quanto abbiamo in cantiere.
A maggior ragione quindi un patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti e anche della Federazione Italiana Gioco Calcio a questo torneo.
Ah, chiaro, alla presentazione c'era il Presidente federale, il sottoscritto, e poi abbiamo sempre dato risalto durante le premiazioni a questi principi e credo che saranno confermati anche in questa ennesima edizione.
Perché sottolineare proprio in questo torneo la figura di Giovanni Paolo II, Presidente?
Ma la figura del Papa è stata portata avanti da questo gruppo romano perché ha dei principi carismatici ed è una figura che, anzi, credo che il mondo tutti gli ha riconosciuto una vocazione alla competizione, allo sport e soprattutto al mondo giovanile.
È tutto per questa edizione di Non Solo Sport, il programma sportivo della Radio Vaticana. Da Luca Collodi e Roberto Venturini è tutto, l'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie.